Cinci, dalla quattordicesima raccolta di novelle per un anno. Questa registrazione Legamus è di dominio pubblico e può essere distribuita e adattata liberamente. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito legamus.eu. Registrazione di Lisa Caputo, novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Cinci. Un cane, davanti una porta chiusa, s'accula paziente aspettando che gli s'apra. Al più, alza ogni tanto una zampa e la gratta, emettendo qualche sommesso guaito. Cane sa che non può fare di più. Di ritorno dalle lezioni del pomeriggio, Cinci, col fagotto dei libri e dei quaderni legati con la cinghia sotto il braccio, trova il cane lì davanti alla porta e, irritato da quell'attesa paziente, un calcio. Calci anche alla porta, pur sapendo che è chiusa a chiave e che in casa non c'è nessuno. Alla fine, ciò che gli pesa di più, quel fagotto di libri, rabbiosamente per sbarazzarsene lo scaraventa contro la porta, come se attraverso il legno possa passare e andare a finir dentro casa. La porta, invece, con la stessa forza glielo rimanda subito sul petto. Cinci ne resta sorpreso, come d'un bel gioco che la porta gli abbia proposto, e rilancia il fagotto. Allora, poiché già sono in tre a giocare, Cinci, il fagotto e la porta, ci si mette anche il cane e springa a ogni lancio, a ogni rimbalzo, abbaiando. Qualche passante si ferma a guardare, chi sorride, quasi avvilito della sciocchezza di quel gioco e del cane che ci si diverte, chi si indigna per quei poveri libri, costano danari, non dovrebbe esser lecito trattarli con tanto disprezzo. Cinci leva lo spettacolo, atterra il fagotto e, strisciando con la schiena sul muro, ci si cala a sedere. Ma il fagotto gli sguscia di sotto e lui sbatte a sedere in terra, fa un sorriso balordo e si guarda attorno, mentre il cane salta indietro e lo mira. Tutte le diavolerie che gli passano per il capo, Cinci le dà quasi a vedere in quei ciuffi scompigliati dai suoi capelli di stoppa e negli occhi verdi aguzzi che sembrano vermicarne. È nell'età sgraziata della crescenza, ispido e giallo. Tornando a scuola quel pomeriggio, ha dimenticato a casa il fazzoletto, per cui ora, di tanto in tanto, lì seduto a terra, sorsa col naso. Si fa venire quasi sulla faccia le ginocchia enormi delle grosse gambe scoperte, perché porta ancora, e non dovrebbe più, i calzoni corti. Butta sbiechi i piedi, camminando, e non ci sono scarpe che gli durino, queste che ha ai piedi sono già rotte. Ora, stufo, s'abbraccia le gambe, sbuffa e si tira su con la schiena contro il muro. Si leva anche il cane e pare gli domandi dove si vada adesso. Dove? In campagna a far merenda, rubando qualche fico o qualche mela. È un'idea. Non è ancora ben sicuro. Il lastricato della strada finisce lì, dopo la casa. Poi comincia la via sterrata del suo borgo che conduce in fondo alla campagna. Chissà che bella sensazione deve provarsi, andando in carrozza, quando i ferri dei cavalli e le ruote passano dal duro del lastricato strepitoso al molle silenzioso dello sterrato. Sarà forse come quando il professore, dopo aver tanto sgridato perché lui l'ha fatto arrabbiare, tutto un tratto si mette a parlargli con una molle bontà soffusa di rassegnata malinconia, che tanto più gli piace quanto più l'allontana dal temuto castigo. Sì, andare in campagna, uscire dallo stretto delle ultime case di quel puzzolente sobborgo, fin dove la via allarga laggiù nella piazzetta all'uscita del paese. C'è ora l'ospedale nuovo laggiù, i cui muri intonacati di calce sono ancora così bianchi che al sole bisogna chiudere gli occhi da come accecano. Vi hanno trasportato ultimamente tutti gli ammalati che erano nel vecchio, con le ambulanze e le lettighe. È parsa quasi una festa vederne tante in fila, le ambulanze avanti, con tutte le tele svolazzanti ai finestrini, e per gli ammalati più gravi, quelle belle lettighe traballanti sulle molle come ragni. Ma ora è tardi, il sole sta per tramontare, e quella ai finestroni non staranno più affacciati convalescenti, in camice grigio e zucchetto bianco, a guardare con tristezza la chiesina vecchia di rimpetto, che sorge là, tra poche altre case, vecchie anch'esse, e qualche albero. Dopo quella piazzetta la strada si fa di campagna e monta alla costa del Poggio. Cinci si ferma, torna a sbuffare. Ci deve andare davvero? Si riavvia svogliato, perché comincia a sentirsi ribollire nelle viscere tutto il cattivo che gli viene da tante cose che non sa spiegarsi. Sua madre, come viva, di che viva, sempre fuori di casa, e ostinata a mandarlo ancora a scuola. Maledetta, così lontana, ogni giorno, a volare, almeno tre quarti d'ora, di qua giù dove sta, per arrivarci, e poi per tornare a mezzogiorno, e poi di nuovo per ritornarci, finito che ha di buttar giù due bocconi. Come fare a tempo? E sua madre dice che il tempo gli passa a giocare col cane, che è un bighellone, e insomma, a sbattergli in faccia sempre le stesse cose, che non studia, che è sudicio, che se lo manda a comprare qualcosa, la peggior roba l'appiccicano a lui. Dov'è Fox? Eccolo. Gli trotta dietro, povera bestia. Lui almeno lo sa che cosa deve fare. Seguire il suo padrone. Fare qualche cosa. La smania è proprio questa. Non sapere che cosa. Potrebbe pur lasciargliela, sua madre, la chiave, quando va a cucire a giornata, come gli dà a intendere nelle case dei signori. Ma no. Dice che non si fida, e che al suo ritorno dalla scuola, se lei non è rincasata, poco potrà tardare, e che dunque l'aspetti. Dove? Li fermo davanti alla porta? Certe volte ha aspettato perfino 2 ore al freddo, e anche sotto la pioggia. E apposta allora, in luogo di ripararsi, è andato al cantone a pigliarsi lo sgrondo, per farsi trovare da lei tutto intinto da strizzare. Vederla alla fine arrivare, affannata, con un ombrello prestato, il volto in fiamme, gli occhi lustri sfuggenti, è così nervosa che non trova neanche più la chiave nella borsetta. Ti sei bagnato? Abbi pazienza, ho dovuto far tardi. Cinci aggrotta le ciglia. A certe cose non vuol pensare. Ma suo padre, lui, non l'ha conosciuto. Gli è stato detto che è morto, prima ancora che lui nascesse. Ma chi era? Non gli è stato detto. E ora lui non vuole più né domandarlo né saperlo. Può essere anche quell'accidentato che si trascina perso da una parte. Sì, bravo, ancora alla taverna. Fox gli si para davanti e gli abbaia. Gli farà impressione la stampella. Ed ecco qua tutte queste donne a crocchio, con tanto di pancia senza essere gravide. Forse una sì, quella con la sottana rizzata davanti un palmo dal suolo e che dietro spazza la strada. E quest'altra col bambino in braccio che ora cava dal busto. Ah, boh, che pellancica! La sua mamma è bella, ancora tanto giovane, e a lui bambino il latte, così dal seno, lo diede anche lei, forse in una casa di campagna, in un'aia al sole. Ha il ricordo vago d'una casa di campagna, Cinci, dove forse, se non l'ha sognata, abitò nell'infanzia, o che forse vide allora in qualche parte, chissà dove. Certo ora, a guardarle da lontano, le case di campagna, sente la malinconia che deve invaderle quando comincia a farsi sera, col lume che vi si accende a petrolio, di quelli che si portano a mano da questa stanza a quella, che si vedono scomparire da una finestra e ricomparire dall'altra. È arrivato alla piazzetta. Ora si vede tutta la cala del cielo dove il tramonto si è già ammorzato, e sopra il poggio, che pare nero, il celeste tenero tenero. Sulla terra è già l'ombra della sera, e il grande muro bianco dell'ospedale è illividito. Qualche vecchio in ritardo s'affretta alla chiesina per il vespro. Cinci d'improvviso si invoglia ad entrarci anche lui, e Fox si ferma a guardarlo, perché sa bene che a lui non è permesso. Davanti all'entrata la vecchina in ritardo s'affanna e pigola alle prese col coltrone di cuoio troppo pesante. Cinci l'aiuta a sollevarlo, ma quella, invece di ringraziarlo, lo guarda male, perché capisce che non entra in chiesa per devozione. La chiesina ha il rigido d'una grotta. Sull'altare maggiore i guizzi baluginanti di 2 ceri e quella qualche lampadino smarrito. Ha preso tanta polvere, povera chiesina, per la vecchiaia, e la polvere s'adappassito in quella cruda umidità. Il silenzio tenebroso pare che stia con tutti gli echi in agguato ad ogni minimo rumore. Cinci ha la tentazione di gettare un bercio per farli tutti sobbalzare. Le beghine si sono infilate nelle panche, ciascuna al suo posto. Il bercio no. Ma gettare a terra quel fagotto di libri che gli pesa, come se gli cadesse per caso di mano, perché no? Lo getta, e subito gli echi saltano addosso al colpo che rintrona e lo schiacciano, quasi con dispetto. Questa dell'eco che salta addosso a un rumore come un cane infastidito nel sonno e lo schiaccia è un'esperienza che Cinci ha fatta con gusto altre volte. Non bisogna abusare della pazienza delle povere beghine scandalizzate. Esce dalla chiesina, ritrova Fox pronto a seguirlo e riprende la strada che sale al poggio. Qualche frutto da addentare bisogna che lo trovi, scavalcando più là una muriccia e buttandosi tra gli alberi. Ha lo struggimento, ma non sa propriamente se per bisogno di mangiare o per quella smania che gli si è messa allo stomaco di fare qualche cosa. Strada di campagna, in salita, solitaria. Ciottoli che gli asinelli alle volte si prendono tra gli zoccoli e fanno ruzzolare per un tratto, e poi, dove si fermano, stanno. Eccone uno lì. Un colpo con la punta della scarpa. Godi, vola! Erba che spunta sulle prode o a piè delle muricce, lunghi fili d'avena impennacchiti che fa piacere brucare. Tutti i pennacchietti restano a mazzo nelle dita, si gettano addosso a qualcuno e quanti se ne attaccano, tanti mariti, se una donna, prenderà, e tante mogli se un uomo. Cinci vuol far la prova su Fox. Sette mogli, niente meno. Ma non è prova, perché sul pelo nero di Fox sono rimasti impigliati tutti quanti. E Fox, vecchio stupido, ha chiuso gli occhi ed è rimasto, senza capir lo scherzo, con quelle sette mogli addosso. Non ha più voglia di andare avanti, Cinci. È stanco e seccato. Si tira a sedere sulla muriccia a manca della strada e di là si mette a guardare nel cielo la larva della luna che comincia appena appena a ravvivarsi d'un pallido oro nel verde che si estenua nel crepuscolo morente. La vede e non la vede. Come le cose che gli vagano nella mente, l'una si cangia nell'altra e tutte l'allontanano sempre più dal suo corpo lì seduto inerte, tanto che non se lo sente più. La sua stessa mano, se gli s'avvistasse, posata sul ginocchio, gli sembrerebbe quella d'un estraneo. O quel suo piede penzoloni nella scarpa rotta, sporca. Non è più nel suo corpo. È nelle cose che vede e non vede. Il cielo morente, la luna che s'accende, e là quelle masse cupe d'alberi che si stagliano nell'aria fatta vana. E qua la terra solla, nera, zappata da poco, da cui esala ancora quel senso d'umido corrotto nell'afa delle ultime giornate d'ottobre, ancora di sole caldo. A un tratto, tutto assorto com'è, chissà che gli passa per le carni, stolza, istintivamente alza la mano a un orecchio. Una risatina stride da sotto la muriccia. Un ragazzo della sua età, contadinotto, si è nascosto laggiù, dalla parte della campagna. Ha strappato e brucato anche lui un lungo filo d'avena, gli ha fatto un cappio in cima, e zitto zitto, con esso, alzando il braccio, ha tentato d'accappiare a Cinci l'orecchio. Appena Cinci, risentito, si volta, subito quello gli fa cenno di tacere, e tende il filo d'avena lungo la muriccia, dove, tra una pietra e l'altra, spunta il musetto d'una lucertola, a cui con quel cappio egli dà la caccia da un'ora. Cinci si sporge a guardare, ansioso. La bestiola, senza accorgersene, ha infilato da sé il capo nel cappio gli appostato, ma ancora è poco. Bisogna aspettare che lo sporga un tantino di più, e può darsi che invece lo ritragga, se la mano che regge il filo d'avena tremola e le fa avvertire l'insidia. Forse ora è sul punto d'assaettarsi per evadere da quel rifugio divenuto una prigione. Sì, sì, ma attenti allora a dare a tempo la stratta per accappiarla. È un attimo, eccola! E la lucertola guizza come un pesciolino in cima a quel filo d'avena. Irresistibilmente Cinci salta giù dalla muriccia. Ma l'altro, forse temendo che voglia impadronirsi della bestiola, rodea più volte in aria il braccio e poi la sbatte con ferocia su un lastrone che si trova lì tra gli sterpi. No! Grida Cinci, ma è troppo tardi. La lucertola giace immobile su quel lastrone col bianco della pancia al lume della luna. Cinci se ne adira. Ha voluto sì anche lui che quella povera bestiola fosse presa, preso lui stesso per un momento da quell'istinto della caccia che è in tutti agguattato. Ma ucciderla così, senza prima vederla da vicino, negli occhietti acuti fino allo spasimo, nel palpito dei fianchi, nel fremito di tutto il verde corpicciuolo. No, è stato stupido e vile. E Cinci avventa con tutta la forza un pugno in petto a quel ragazzo e lo manda a ruzzolare in terra tanto più lontano quanto più quegli, così tutto squilibrato indietro, tenta di riprendersi per non cadere. Ma caduto, subito si rizza inferocito, ghermisce un toffo di terra e lo scaglia in faccia a Cinci, che ne resta accecato e con quel senso d'umido in bocca che più gli sa di sfregio e l'imbestialisce. Prende anche lui di quella terra e la scaglia. Il duello si fa subito accanito, ma l'altro è più svelto e più bravo. Non fallisce colpo e gli viene sempre più addosso, avanzando con quei toffi di terra che, se non feriscono, percuotono sordi e duri e, sgretolandosi, sono come una grandinata dappertutto, in petto e sulla faccia, tra i capelli, agli orecchi e fin dentro le scarpe. Soffocato, non sapendo più come ripararsi e difendersi, Cinci, furibondo, si volta, spicca un salto e col braccio alzato strappa una pietra dalla muriccia. Qualcuno di là si ritrae, sarà Fox. Scagliata la pietra, d'un tratto, com'è? Da che tutto prima gli si sconvolgeva, balzandogli davanti agli occhi, quelle masse d'alberi, in cielo, la luna, come uno striscio di luce, ora ecco, nulla si muove più, quasi che il tempo stesso e tutte le cose si siano fermati in uno stupore attonito intorno a quel ragazzo traboccato a terra. Cinci, ancora ansante e col cuore in gola, mira esterrefatto, addossato alla muriccia, quell'incredibile immobilità silenziosa della campagna sotto la luna, quel ragazzo che vi giace con la faccia mezzo nascosta nella terra, e sente crescere in sé formidabilmente il senso d'una solitudine eterna, da cui deve subito fuggire. Non è stato lui. Lui non l'ha voluto, non ne sa nulla. E allora, proprio come se non sia stato lui, proprio come se s'appressi per curiosità, muove un passo e poi un altro, e si china a guardare. Il ragazzo ha la testa sfragellata, la bocca nel sangue colato a terra nero, e una gamba un po' scoperta, tra il calzone che si è ritirato e la calza di cotone. Morto, come da sempre. Tutto resta lì, come un sogno. Bisogna che lui se ne svegli per andar via in tempo. Lì, come in un sogno, quella lucertola rovesciata sul lastrone, con la pancia alla luna e il filo di avena che pende ancora dal collo. Lui se ne va, col suo fagotto di libri di nuovo sotto il braccio. E Fox dietro, che anche lui non sa nulla. A mano che s'allontana, discendendo dal poggio, diviene sempre più così stranamente sicuro che non s'affretta nemmeno. Arriva alla piazzetta deserta. C'è anche qui la luna. Ma è un'altra, se ora qui rischiara, senza saper nulla, la bianca facciata dell'ospedale. Ecco ora la via del suo borgo, come prima. Arriva a casa. Sua madre non è ancora rientrata. Non dovrà dunque dirle neppure dove è stato. È stato lì ad aspettarla. E questo, che ora diventa vero per sua madre, diventa subito vero anche per lui. Difatti, eccolo con le spalle appoggiate al muro accanto alla porta. Basterà che si faccia trovare così. Fine della novella Cinci. Registrazione di Lisa Caputo, Palermo.